Allora, come è stato detto, proseguiamo nel breve questo ciclo di predicazione riguardante alla dottrina, alle dottrine della grazia, chiamati anche i cinque punti di calvinismo. Allora, ricordiamo i primi due titoli delle predicazioni precedenti?
Riparazione totale.
E poi? Grazia irresistibile. Allora, oggi vogliamo fare questo terzo, espiazione limitata. Per la nostra riflessione vorrei insieme a voi leggere qualche versetto dalla prima lettera a Timoteo, quindi vi invito a aprire le vostre Bibbie. Prima lettera a Timoteo, leggeremo il capitolo 4, i primi due versetti 1 e 2 e poi i versetti 6 al 10. La parola di Dio dice così: ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno della fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Versetto 6. Ma tu sarai un buon servitore di Gesù Cristo, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata. Ma rifiuta le favole profane e da vecchie. Esercitati invece alla pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Certe questa affermazione degna di essere pienamente accettata, infatti per questo fatichiamo e combattiamo. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Allora Sproul, un teologo americano contemporaneo nostro, diciamo, dice che l'espiazione limitata sia tra i cinque punti il più controverso e forse suscita la maggiore confusione e costernazione. Questa dottrina comunica che Dio Padre ha finalizzato l'opera della redenzione specificamente per conferire la salvezza all'eletto, e che Cristo è morto per le sue pecore e ha deposto la sua vita per quanti il Padre aveva dati a Lui. Questa dottrina riguarda principalmente il disegno, l'intento, lo scopo originale di Dio nel mandare Cristo nel mondo a morire in croce. Se leggiamo del dizionario di teologia evangelica, alla voce espiazione, troviamo più o meno questa definizione. L'importanza della dottrina dell'espiazione si spiega con il fatto che l'opera compiuta da Cristo alla croce rappresenta il punto centrale della fede cristiana. Nel Nuovo Testamento il vocabolo espiazione ricorre una sola volta, cioè in Romani 5:11, ma l'idea percorre senza dubbio in tutti i libri del canone. Dio ha mandato il suo unigenito figlio per redimere l'uomo peccatore. Gesù salva il suo popolo per mezzo della sua morte espiatoria. Dovunque appare chiaro che è stata l'opera compiuta da Cristo a mettere i peccatori nella condizione di avvicinarsi al Padre e di godere delle benedizioni celesti. Nell'Antico Testamento, penso che molti di noi che conosciamo la Scrittura, c'era la presenza di un complicato sistema di sacrifici voluto proprio da Dio per il popolo di Israele. Però siamo certi che l'uccisione degli animali non avevano in sé valore tale da rendere possibile l'eliminazione del peccato, come dice anche in Ebrei 10:4. Tuttavia, Dio aveva stabilito che le cose fossero fatte in un certo modo. Era dunque il suo amore, cioè l'amore di Dio, la sua misericordia, e non il sangue dei tori o dei capri a togliere il peccato. Se vi ricordate quello che è stato detto 2 settimane fa, parlando proprio della depravazione totale, tra le cose dette, Pastore Francesco ha parlato apertamente su quello che la Scrittura ci insegna in quanto al peccato, cioè la triste condizione nella quale si trovano tutti gli uomini, sì, tutti noi, perché siamo nati nel peccato, come dice Giobbe 25,4, Salmo 14,3 e anche Salmo 51,5, poi anche altri testi, pensiamo a Romani, la lettera ai Romani. Quindi l'uomo peccatore si trova ad avere una condizione disperata, ma Dio, nel suo amore e nella sua misericordia, ha provveduto una via di uscita, cioè Gesù Cristo. Infatti, per mezzo di Gesù Cristo, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, dice prima Timoteo 2,4. Nessuno è respinto dalla chiamata a causa della propria condizione o situazione, ma non possiamo dedurre da questo che Dio abbia assegnato a ciascuno in particolare la grazia o che ha preordinati tutti alla salvezza. Infatti le scritture mettono in luce 2 società di uomini, una fatta dai santi e l'altra fatta dai perduti. Infatti nella scrittura troviamo anche gli elementi della luce, delle tenebre, quelli nati dallo spirito e quelli nati dalla carne, i figli di Dio e i figli di Satana. E proprio Agostino nel 400 dopo Cristo aveva in mente proprio questa distinzione nel suo libro La città di Dio, un bellissimo libro che vi invito a leggere, non è piccolo, però è molto bello leggere questo libro. Pertanto, quando troviamo le proposizioni generali tutti, dobbiamo sempre considerare a quale classe o gruppo di uomini si fa riferimento. Ecco perché nel versetto 10 del nostro testo, parafrasando, dice così: Dio è il salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Da questo testo possiamo identificare 3 argomenti fondamentali sul quale l'Apostolo Paolo rimane fermo in quanto a questo tema della dottrina della espiazione limitata, la quale anche noi dobbiamo abbracciare e rimanere fermi per l'annuncio della buona notizia. Si tratta di 3 verità che possiamo trovare in tutta la Sacra Scrittura. Allora, il primo punto, la nostra speranza è nel Dio vivente. Secondo punto, la nostra convinzione è che Dio in Cristo è il Salvatore di tutti gli uomini. Terzo punto, la certezza di essere parte del popolo di Dio. Cristo è il Salvatore dei credenti, soprattutto dei credenti. Certamente possiamo trovare molti altri testi che parlano di questo argomento, ma vogliamo soffermarci appunto su questi 2 versetti, versetto 9 e 10 del primo Timoteo, capitolo 4, che dice, rileggo, certo è questa affermazione degna di essere pienamente accettata. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Allora, vediamo il nostro primo punto. La nostra speranza è nel Dio vivente. In primo luogo, vediamo che l'Apostolo Paolo, esortando a Timoteo, lui che era un credente, lo incoraggia a rimanere saldo nella sana dottrina, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che ha imparato, dice prima Timoteo 4,6. Perché, dice Paolo, perché abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente. Paolo quindi parla del Dio vivente. Allora, il Dio vivente è un termine usato per distinguerlo nettamente dagli idoli comunemente adorati nei tempi antichi, e non solo nei tempi antichi, anche adesso. Le parole ebraiche usate nell'Antico Testamento con riferimenti agli idoli significano buono a niente, inutili, vani, privi di sostanza. Gli idoli non hanno vita, sono solo figure costruite dall'uomo in totale contrasto con il Dio vivente che è in relazione con l'uomo. Se leggiamo il versetto 1 del capitolo 4, sempre della lettera a Timoteo, Paolo è consapevole che nei tempi futuri alcuni apostateranno della fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, dei demoni. In altre parole, Paolo dice che alcuni abbandoneranno la fede, alcuni abbandoneranno Dio e seguiranno gli idoli. Infatti l'idolatria era ed è molto presente e sicuramente in continua crescita. Quindi quando parliamo del Dio vivente significa molto di più del semplice fatto che Dio esiste. Egli interagisce con l'umanità e specialmente con chi lo ama e chi lo segue. Nella Bibbia Dio è molte volte chiamato il Dio vivente. Egli viene descritto come vivo e interagente con il suo popolo. Egli esiste per il suo popolo ed è pronto a soccorrerlo, ad agire in sua difesa e a benedirlo per amore del suo nome. Infatti, se vediamo in Giosuè 3:10, dice: il Dio vivente è in mezzo a voi. Poi nel Salmo 42:2, Davide scrisse: l'anima mia è assetata del Dio vivente. Anche nel libro di Geremia si dichiara: l'Eterno è il Dio vero, Egli è il Dio vivente e Re eterno. Qualcuno si chiederà: ma cosa c'entra questo discorso con la spiazione limitata? C'entra, perché siamo certi che anche oggi molti uomini si affidano a dei. Molti uomini si affidano anche negli uomini stessi. Non credono nel Dio vivente. Credono che tutte le religioni portano ad unico Dio. Pensiamo per esempio ai cattolici, agli islamici, ai buddisti, ai testimoni di Geova, ai scientologi. Possiamo elencare ancora molte denominazioni che credono che poi tutto porta a un stesso Dio. Pensano certamente però che il loro Dio, cioè il Dio dei buddisti, degli islamici, di quante altre religioni, possano salvarli, che il Dio loro possano salvarli. Pensiamo per esempio ai nostri amici cattolici romani. Gran parte di loro ogni anno si recano a Roma per fare pellegrinaggi, e non solo a Roma, pensiamo a quelli che si recano a San Giovanni Rotondo, perché c'è Padre Pio, o quelli che vanno anche a Padova, c'è Sant'Antonio. Ovviamente si recano per fare pellegrinaggi nella ricerca di una spiritualità pagante, e nella ricerca della Chiesa del Dio vivente, che non si trova ovviamente in tempi fatti da mani di uomini, come dice Atti 17:24. Certamente questi idolatri, diciamo, non conoscono il Dio vivente della Sacra Scrittura. È proprio quello che stiamo dicendo. Non si possono avere altri dei a fianco all'unico e vero Dio vivente, come dice proprio Deuteronomio 5:7. Quindi per essere parte del popolo di Dio si deve credere nel Dio unetrino che la Sacra Scrittura ci presenta, perché in Lui ci muoviamo, in Lui viviamo e siamo. E Dio raccomanda, dice Paolo agli Ateniesi, di conseguenza dice a tutti noi, dice agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di uomo Gesù Cristo, che Egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandole dai morti. Atti 17, 28, 30. Cari fratelli, sorelle, amici, quando vogliamo far conoscere il Dio della Sacra Scrittura, dobbiamo parlare proprio del Dio unetrino, il Dio vivente, che chiama l'uomo peccatore al ravvedimento, affinché anche loro possano dichiarare per mezzo dello Spirito Santo che Cristo è il Figlio del Dio vivente, come dice Matteo 16, 16. Quindi anche noi possiamo dire, certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente. Perché l'opera del nostro Dio vivente per la salvezza dell'uomo peccatore è basata sulla vita, morte e resurrezione del Signore Gesù. Per questo l'Apostolo Paolo dice che è Salvatore di tutti gli uomini. Vediamo allora il nostro secondo punto. La nostra convinzione è che Dio in Cristo è il Salvatore di tutti gli uomini. Quando parliamo del Dio vivente, è ovvio che stiamo parlando del Dio unetrino. Infatti Dio nella persona di Gesù Cristo è il Salvatore di tutti gli uomini. Tutti gli uomini inteso come genere umano, uomini, donne, bambini, ragazzi, anziani, e anche etnie diverse. Proprio l'Apostolo Paolo stesso ci ha condotto chiaramente a questa interpretazione. Leggiamo per esempio sempre da prima Timoteo, capitolo 2, versetto dall'1 al 4. Allora, l'Apostolo Paolo dice così: esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamento per tutti gli uomini, per il Re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. In questi versetti Paolo, dopo che è incoraggiato a pregare per tutti, perché il Signore vuole che tutti siano salvati, espressamente fa capire che per tutti gli uomini egli intenda uomini di ogni sorta, ceto, condizione, cultura, etnia, ovviamente senza alcuna discriminazione, ma menzionandone espressamente alcuni, come dice, alcuni come re e per tutti quelli che sono in autorità. Quindi siamo certi che saranno salvati tutti coloro che Dio vorrà salvare. E questo non possiamo negarli, perché chi può resistere alla sua volontà, come dice Romani 9, 19. Riconoscendo quindi che è estremamente certo che non tutti saranno salvati, perché alcuni resteranno proprio nella città dei perduti, non è possibile allora che tutti sia intesa la globalità degli uomini. Nella discussione comune di questo tema, espiazione limitata, è consuetudine asserire, giustamente, che l'opera espiatoria di Cristo sia sufficiente per tutti, in senso globale, cioè che la sua valenza meritoria sia sufficiente a coprire i peccati di tutti, senza esclusione. Però non possiamo negare che l'opera espiatoria ha sì valenza per tutti, ma per tutti i suoi. Infatti, molti testi della Sacra Scrittura ci confermano questo. Per esempio, Dio proclama per mezzo del profeta Geremia che tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, Geremia 31:33. Anche Giovanni dice che tutti saranno istruiti da Dio, Giovanni 6:45. Poi l'Evangelista Luca dice che ogni creatura vedrà la salvezza di Dio, Luca 3:6. Ovviamente queste affermazioni universali sono per gli eletti di Dio, non per tutti in senso generale. Noi tutti però, cari fratelli, sorelle, amici, noi tutti abbiamo la responsabilità di annunciare la buona notizia a tutti in senso generale. Perché se da un lato il Vangelo è offerto a tutti, che sono quelli che sono in ascolto, dall'altro non è offerto a tutti, nel senso che l'offerta sia per chiunque senza alcuna condizione. L'unica condizione è credere. Infatti l'Evangelista Giovanni, spiegando la missione di Gesù, disse che il Signore Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Giovanni 20:31. Quindi l'espiazione di Cristo è offerto a chiunque crede, è offerto a chiunque si ravvede. Il merito dell'espiazione di Cristo è conferito a tutti coloro che per l'opera dello Spirito Santo confidano in Cristo, a tutti coloro che si ravvedono dai loro peccati. Proprio per questa ragione che il Vangelo deve essere predicato a tutti, affinché possano ascoltare e credere in colui che dona la fede, Gesù Cristo. Chiunque crede in Lui non sarà deluso, dice Romani 10:11. Soltanto e certamente chiunque ponga la fede, la fiducia in Gesù Cristo, riceverà la misura piena dei benefici di quell'espiazione. Mentre preparavo questo messaggio, pensando alla globalità del termine tutti, leggevo un articolo sul giornale che parlava di Papa Francesco. Come sapete, lui abbraccia tutti. Tutti sono fratelli adesso per lui. Allora, 2 settimane fa ha celebrato la prima giornata mondiale dei poveri, che lui stesso aveva istituito esattamente un anno fa, a conclusione del Giubileo della Misericordia. In quell'occasione, esortando i fedeli a comportarsi bene e a fare delle opere di carità, ha detto queste parole: Dio non è un controllore in cerca di biglietti non timbrati. Questa immagine è molto viva per me personalmente, perché viaggio tutti i giorni nella metro e vedo quando ci sono i controllori, arrivano lì, la gente cerca di scappare e i buoni possono passare. Invece quelli, diciamo, non buoni devono fermarsi lì, perché devono essere puniti, cioè devono avere la multa. Quindi un'immagine molto viva per me è questa. Dice che Dio non è un controllore in cerca di biglietti non timbrati, ma misurerà in base a quanto ciascuno è capace di dare e fare per gli altri. In sintesi, il suo messaggio è stato che i poveri sono per tutti un'occasione di conversione. Cito le sue parole. E i poveri sono il nostro passaporto per il paradiso. Non ha detto che l'uomo abbia bisogno di credere in Dio, no. Dice piuttosto che l'uomo possa guadagnarsi il paradiso attraverso le opere di carità, le opere della carne, infondendo la convinzione di un riscatto generale pagato da Cristo per tutti, in quanto Cristo morì per redimere tutti, nessuno escluso, non per molti, per la sua Chiesa, per gli eletti come crediamo i credenti riformati, ma anche per ogni uomo e donna discendenza di Adamo. Di questo proprio si farebbe garante la Chiesa Cattolica, con i suoi sacramenti e le sue opere meritorie. Ma nel successivo punto vedremo che, come dice anche nel versetto 10 del nostro testo, Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Questo ci porta al terzo punto della nostra predicazione, della predicazione: la certezza della scelta di Dio. Cristo è il Salvatore soprattutto dai credenti. A questo punto dobbiamo porci la domanda: Chi sono i credenti dei quali l'Apostolo Paolo parla? Dobbiamo distinguerli da tutti i peccatori verso i quali Dio in Eterno ha avuto questo benevolo intento o scopo? Se leggiamo in Matteo 20, 28, Gesù stesso ci dà la risposta e ce lo spiega. Lui dice che viene per dar la sua vita per prezzo del riscatto per molti. Non per tutti in senso generale. Ecco perché nel nostro versetto di questa mattina leggiamo che salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Gesù Cristo ha dato se stesso per i nostri peccati, per ritrarci dal presente malvagio secolo, secondo la volontà di Dio, nostro Padre. Galati 1,4. Per la grazia immeritata di Dio, anche noi possiamo identificarci allora come quelli separati dal mondo, quelli separati dal presente malvagio secolo. Infatti questa fu la volontà e intenzione di Dio, che Gesù doveva dare se stesso per noi credenti perché potessimo essere salvati ed essere quindi distinti da coloro che non credono. La redenzione dei peccatori, per nulla migliore di altri, è il disegno eterno di Dio concepito e portato a compimento in modo perfetto affinché la sua volontà di salvare il suo popolo si adempisse grazie all'opera espiatoria di Cristo. Il sangue di Gesù Cristo, il sangue del nuovo patto, è di una misericordia distintiva, limitata al popolo che Dio ha prescelto. È evidente quindi che tale redenzione non è estesa universalmente a tutti. Leggiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 26, versetto 28, dove dice: «Questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati». È sparso per molti. Non è stabilito universalmente per tutti, ma per molti, e quindi questi soltanto furono compresi nei benefici della morte di Cristo. Però, in molti passi della Sacra Scrittura, si parla anche di tutti gli eletti, quelli riscattati da Gesù Cristo, i quali per Lui e in virtù del prezzo del suo sangue sono assolti alla gloriosa libertà dei figli di Dio, il che è esplicitamente detto essere alcuni di ogni tipo. Per esempio in Apocalisse 5,9 dice: «Hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione». Quindi la morte e il versamento del sangue di Gesù Cristo ha ottenuto ed efficacemente procurato per tutti coloro i quali era intesa. La redenzione eterna operata da Cristo rende apertamente falso che tutti sia da intendersi in senso universale. Ciò non significa ovviamente porre un limite o un limite alla valenza o al merito dell'espiazione di Gesù Cristo. Noi non limitiamo il potere e l'efficacia dell'espiazione, quanto piuttosto diciamo che sulla croce Dio aveva previsto la redenzione effettiva ed efficace dei suoi figli. Per rendere ancora più chiaro questo punto, vorrei leggere insieme con voi quello che John Piper dice nel suo libro 5 punti. Penso che è stato 2 settimane fa presentato il libro. Dopo vi faccio vedere il libro, che vi incoraggio a leggere tutti perché è molto, molto chiaro il punto. Ah, eccolo qua. Dove possiamo leggere questi 5 punti che sono molto molto chiare e penso che ci possono aiutare a capire questi insegnamenti. Allora, John Piper dice così: esistono molti passi che ci insegnano che lo scopo di Dio nella morte di Cristo comprendeva la raccolta di un popolo del nuovo patto per mezzo della grazia irresistibile. Uno di questi è proprio il versetto 15 del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, dove dice: io do la mia vita per le pecore. E che non equivale a dire che ha dato la sua vita per tutti, né il termine pecora si riferisce a quanti hanno impiegato il potere di autodeterminazione per produrre la fede. Piuttosto, essi sono coloro che Dio ha scelto e dato al Figlio. Infatti, se leggiamo in Giovanni 6,39, dice: questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati. E poi al versetto 44 dice: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Quindi essere una pecora ci dà la capacità di credere, non viceversa. Perciò le pecore non si rendono da prima pecore credendo, ma sono in grado di credere perché sono pecore. Infatti il Signore Gesù dice: io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me. Giovanni 10, 14. Rileggiamo il capitolo 26 del Vangelo di Matteo, versetto 28, dove durante l'ultima cena Gesù disse proprio così: questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Inoltre anche in Ebrei 9,28 viene detto: Cristo è stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti. John Piper aggiunge: il mio intento è semplicemente dimostrare come molti, anziché tutti, combacia con i limiti che abbiamo considerato dell'espiazione limitata. Quindi la conversione degli eletti è stata acquistata con il sangue di Cristo. La sconfitta della nostra morte e ribellione contro Dio non viene compiuta in modo decisivo da noi. Dio sconfigge la nostra morte e ribellione essendo acquistata per noi nella morte di Cristo. Cari ragazzi, amici, ho una domanda diretta a voi. Da quale parte siete? Anzi, lo chiedo individualmente: sei un credente o un incredulo? Se ancora il tuo cuore è incredulo e non hai creduto all'opera di Dio unitrino per la tua vita, oggi è il giorno favorevole. Perché la Scrittura dice: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Romani 10,9. Cari ragazzi, amici, quando è il Signore a parlare al vostro cuore, non c'è nessuno che possa limitare l'espiazione dei vostri peccati. Perché non siamo noi a limitare l'espiazione, ma quanti negano che la morte espiatrice di Cristo compia ciò di cui abbiamo più disperatamente bisogno, ossia la salvezza della condizione di morte, durezza e cecità sotto l'ira di Dio. Costoro limitano la potenza e l'efficacia dell'espiazione, tanto da dire che essa fu compiuta anche per quanti muoiono nell'incredulità. Quindi, cari ragazzi, anche oggi puoi rivolgerti al Signore Gesù con una sincera preghiera, confessando i tuoi peccati e credendo veramente che Egli è fedele e giusto da perdonarti i peccati e purificarti da ogni iniquità, come dice Giovanni 1,9. Tu non hai il diritto di dire o lamentare: il Signore non ha pensato me. Egli oggi si rivolge a te e non a coloro che sono fuori. Quindi, per la conclusione, insieme all'Apostolo Paolo anche noi possiamo dire allora queste parole. Certe questa affermazione è degna di essere pienamente accettata. Infatti per questo fatichiamo e combattiamo. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dai credenti. Insieme allora possiamo dichiarare che crediamo nel Dio vivente e vero, Padre, Figlio, Spirito Santo, perché il Padre scelse un popolo e il Figlio morì per loro, lo Spirito Santo rende la morte di Cristo efficace portando gli eletti alla fede e al ravvedimento. Quindi, determinando in esse l'obbedienza volontaria al Vangelo. L'intero processo, cioè la chiamata, la redenzione, la rigenerazione, è l'opera di Dio ed è per sola grazia. Così Dio, non l'uomo, determina chi sarà destinatario del dono della salvezza, oggi e in eterno. Amen.